credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. In queste settimane estive vi stiamo proponendo la serie Palco di Proscenio. Vorrei ricordarvi la ragione per la quale abbiamo intitolato così questa serie di teatro alla radio. Come sapete, generalmente un palco di proscenio non è un posto dal quale si gode di una magnifica visione della scena, perché buona parte appunto del palcoscenico resta nascosto a causa dell'angolazione appunto del palco. Tuttavia, dal palco di proscenio ovviamente si ascoltano benissimo le voci degli attori, e dal momento che questo teatro che vi proponiamo è tutto fatto d'ascolto, abbiamo pensato appunto che palco di proscenio potesse essere una buona definizione per quanto vi proponiamo. La volta scorsa abbiamo ascoltato, come ricorderete, un monologo, cioè la voce umana di Jean Cocteau, e anche oggi incontriamo un'altra donna, anche questa monologante, anche questa da sola in un appartamento. Si tratta di una delle scene che compongono un'opera molto più ampia dal titolo Terrore e miseria del Terzo Reich, un lavoro appunto teatrale scritto da Bertolt Brecht tra il 1935 e il 1938. Si tratta, come vi dicevo, di un insieme di scene drammatiche, in tutto 24, e ciascuna di esse è preceduta da un'introduzione in versi. Bertolt Brecht aveva l'intenzione di offrire attraverso lo sguardo su vittime e su carnefici uno spaccato di quella terribile quotidianità della dittatura del nazismo che appunto era stata operata durante il Terzo Reich. In queste 24 scene drammatiche di cui è composta appunto questa pièce, Brecht in realtà tratteggia altrettanti episodi in qualche modo tipici di quel clima appunto di terrore e di miseria, come dice il titolo, esistenti in Germania appunto nel periodo immediatamente precedente all'avvento del nazismo. E quindi anche dalle più consuete parole quotidiane, anche dalle situazioni più normali, anche da, come vedremo in quest'opera, da una donna che si prepara a partire, che sta facendo le valigie, si sprigiona invece una sorta di condanna feroce e un senso di sconfitta, un senso di desolazione. La paura in realtà contagia tutti e colpisce naturalmente ovunque. La scena che vi proponiamo oggi, che appunto è una delle più famose, una delle più interpretate anche da sola dell'intero lavoro di Brecht, e che è una delle più lunghe, anche una delle più teatralmente compiute, si intitola La moglie ebrea. È una donna sola, come vi dicevo, in un appartamento lussuoso che sta facendo le valigie. Ad un certo punto si avvicina al telefono, esita per un momento e poi, risoluta, compone un numero.
Sag mir adieu. Frag nicht und geh. Es tut mir weh. Wie dir. Dürr wird das Gras. Glück ist wie Glas. Und es zerbricht. Wie wir.
Was man genau. Si avvicina al telefono. Esita un momento, poi, risoluta, compone un numero.
Parla Judith Kite. È lei, dottore? Buonasera. Le telefono solo per dirle che dovrete cercarvi un altro quarto al bridge, perché io sto partendo. No, non per molto tempo, ma qualche settimana starò via di certo. Vado ad Amsterdam. Ci stanno dei miei amici. No, al plurale, ci creda o non ci creda. Come farete per il bridge? Ma se sono già 2 settimane che non giochiamo più. D'accordo, è stato anche per il raffreddore di Fritz. Quando fa così freddo non è più il caso di giocare a bridge, è quello che dicevo anch'io. Ma no, dottore, come avrei potuto? E da voi c'era anche la mamma di Tecla in visita. Lo so, perché avrei dovuto pensare una cosa simile? No, la decisione non è stata così improvvisa. In realtà ho rimandato di giorno in giorno, ma adesso devo proprio. Già, anche le nostre spedizioni al cinema dovranno finire. Mi saluti Tecla. Potrebbe magari telefonargli domenica? Arrivederci allora. Sì, certo, con piacere. Addio. Sono Judith Kite, vorrei parlare con la signora Schoek. Ah, sei tu, Lotte. Volevo darti un saluto in fretta, parto per qualche tempo. No, niente di speciale. Voglio solo vedere un po' di facce nuove. Ah, ecco cosa volevo dirti. Qui da Fritz, martedì 21, ci sarà a cena il professore. Potreste venire anche voi? Io, come ti ho detto, parto stasera. Sì, martedì. No, volevo solo dire che parto stasera. Non ha niente a che vedere con l'altra cosa. Soltanto pensavo che avreste potuto venire anche voi. Beh, allora diciamo, nonostante che non ci sia io, va bene? Ma lo so che voi non siete così. E del resto viviamo in tempi difficili e tutti stanno con gli occhi aperti. Allora venite? Se Max può, vedrai che potrà. C'è anche il professore, diglielo. Adesso devo chiudere. Addio allora. Sei tu, Gertrude. Parla Judith. Scusa se ti disturbo. Grazie. Volevo chiederti se puoi occuparti un po' di Fritz. Io parto e starò via qualche mese. Penso che tu, come sua sorella... Perché non ti va? Ma no, non avrà fatto l'aria di questo. Certo, non per Fritz. Sì, lui lo sa che noi non andavamo tanto d'accordo, ma... Allora ti chiamerà lui, se vuoi. Sì, glielo dirò. È tutto abbastanza in ordine. Certo, l'appartamento è un po' troppo grande. Quello che si deve fare nel suo studio lo sa Ida, lascia che faccia lei. È una donna intelligente e sa le sue abitudini. Ah, ancora un'altra cosa. E non fraintendermi, ti prego. Non gli piace parlare prima di pranzo. Ricordatene, per favore. Io mi sono sempre astenuta dal farlo. Ti sarei grata se non cominciassimo a discutere adesso. Il mio treno parte fra poco e non ho ancora finito di fare i bagagli. Sta attenta ai suoi vestiti e ricordagli che deve andare dal sarto, si è ordinato un soprabito. E bada che la sua stanza da letto sia riscaldata. Dorme sempre con la finestra aperta e fa troppo freddo. No, non credo che si debba allenare. Ma adesso devo chiudere. Grazie. Grazie mille, Gertrude. Comunque ci riscriveremo. Addio. Anna, sono Judith. Senti, sto per partire. No, è necessario. La situazione diventa troppo difficile. Troppo difficile. Sì. No, Fritz non vuole. Non sa ancora niente. Ho belle fatti i bagagli. Non credo. Non credo che farà molte obiezioni. La situazione è troppo difficile, socialmente parlando. No, non abbiamo preso nessun accordo. Ma non ne abbiamo mai parlato, mai. No, non è cambiato, al contrario. Volevo pregarvi di stargli un po' vicino nei primi tempi. Sì, specialmente la domenica. E persuadetelo a cambiare casa. La casa è troppo grande per lui. Sarei venuta volentieri a salutarti, ma sai, il portinaio. Allora addio. No, non venire alla stazione, assolutamente no. Addio. Ti scrivo. Certo.
La donna prova il discorso che farà a suo marito. Parla ad una sedia vuota.
Sì, dunque, io parto, Fritz. Ho forse tardato anche troppo. Devi scusarmi, ma... Fritz, non devi più cercare di trattenermi. Non puoi. È evidente che finirei per rovinarti. Lo so che non sei un vigliacco, che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica domani o dopodomani, e allora non direi niente, ma ti ammalerai. Non voglio vederti qui a girellare per casa, a sfogliare riviste. Credimi, se me ne vado è per puro egoismo, non per altro. Non dirmi niente. Non dirmi che non sei cambiato, non è vero. La settimana scorsa hai scoperto molto obiettivamente che la percentuale degli scienziati ebrei non è poi tanto grande. Si comincia sempre così, con l'obiettività. E perché adesso continui a ripetermi che mai come ora ho dato prova del mio nazionalismo ebraico? Sì, sono nazionalista. È come un contagio. Oh, Fritz, che destino è stato il nostro. Non ti ho detto che volevo andarmene, che già da tempo volevo andarmene. Perché non posso parlare quando ti guardo, Fritz. Allora mi sembra che ogni parola sia inutile. Tanto è già tutto deciso. Che cosa hanno? Che cosa vogliono in realtà? Che cosa gli faccio? Non mi sono mai occupata di politica. Sono una di quelle signore borghesi che hanno servitù, eccetera. E tutto a un tratto cosa succede? Soltanto alle bionde è permesso di essere così. Negli ultimi tempi ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa, che ci sono persone che valgono e persone che valgono meno, e che ai primi si dà l'insulina quando hanno il diabete e agli altri no. E allora mi era parso naturale, stupida che non ero altro. Adesso hanno fatto una nuova distinzione del genere. E io appartengo alla categoria di quelli che valgono meno. Ben mi sta. Sì, faccio i bagagli. Non devi far finta di non aver notato niente in questi ultimi giorni. Fritz, posso sopportare tutto, meno che questo. Di non guardarci dritto negli occhi nell'ultima ora che ci resta. Non dobbiamo dare questa soddisfazione a quei bugiardi che costringono tutti a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fossi ebrea, tu replicavi, altro che! Era una cosa che mi faceva piacere. Era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose come sono? Faccio i bagagli, perché altrimenti non sarai più primario. Perché quelli della clinica ti salutano già a stento e tu non riesci più a dormire la notte. Non voglio che tu mi dica che non devo andarmene, anzi mi affretto. Perché non voglio che un giorno tu mi dica devi andartene. È questione di tempo. Il carattere è questione di tempo. ha una certa durata, proprio come un guanto. Ce ne sono di buoni che durano un pezzo, ma nessuno dura in eterno. E non sono neanche in collera. Ma sì che lo sono. Perché devo tollerare tutto? Cosa c'è di male nella forma del mio naso o nel colore dei miei capelli? E devo lasciare la città dove sono nata perché quelli possano risparmiare il burro? Che razza di uomini siete? Sì, anche tu! Tu te ne stai seduto lì, vedi tua moglie che fa i bagagli e non dici niente. Perché i muri hanno orecchie, eh? Ma se voi non dite niente, gli uni stanno a orecchie tese e gli altri tacciono. Che schifo! Anch'io dovrei tacere. Se ti volessi bene, tacerei. Ma io ti voglio bene davvero. Dammi quella biancheria. È biancheria fine, ne avrò bisogno. Ho 36 anni, non sono ancora vecchia, ma tante esperienze non posso più farne. Nel paese dove andrò non deve più succedermi niente di simile. Se trovo un altro uomo, devo sapermelo tenere. E non dirmi che mi manderai del denaro, sai che non è possibile. E non avere l'aria di credere che sia una cosa provvisoria per 4 settimane. È una faccenda che non dura 4 settimane. Lo sai tu e lo so anch'io. Non dire, in fin dei conti si tratta di qualche settimana, mentre mi porgi il mantello di pelliccia che non mi occorrerà prima dell'inverno. E non parliamo di disgrazia, parliamo di vergogna. Oh, Fritz.
Cosa fai? Riordini?
No.
Perché fai le valigie?
Ho deciso di partire.
E cosa significa?
Ma sì, diverse volte se ne è parlato che me ne andassi via per un po'. Ormai qui non ci si sta più tanto bene.
Ma che pazzia è questa?
Devo restare.
Dove vorresti andartene?
Ad Amsterdam. Via di qui, insomma.
Ma là non hai nessuno.
No.
Ma perché non vuoi restare? Non è certo per causa mia che devi partire.
No.
Sai che io sono sempre lo stesso. Lo sai, vero Judith?
Sì.
Del resto qui non può durare a lungo. Da una parte o dall'altra verrà la spinta. Passerà. Come un'infiammazione. È proprio una disgrazia. Beh, quando conti di partire?
Alle 9:15.
E dove devo mandarti il denaro?
Fermo posto ad Amsterdam, direi.
Mi farò dare un permesso speciale. Ma diavolo, non posso mica mandare via mia moglie con 10 marche al mese. Che porcheria tutto questo. Mi viene la nausea. Poter almeno leggere un giornale dove ci sia scritto qualcosa.
Ho telefonato a Gertrude, si occuperà di te.
Non ce n'è bisogno. Ma per qualche settimana.
Passami la pelliccia, per piacere.
Ecco. In fin dei conti, si tratta di qualche settimana.
Sag mir adieu. Frag nicht und geh. Es tut mir weh. Wie dir. Dürr wird das Gras. Glück ist wie Glas und es zerbricht wie wir. Was man genommen ist bald zerronnen wie Schnee im Sommer. Drum sag mir adieu, ich weiß, es tut weh, doch einmal muss ein Ende sein. Adieu.
Vorrei ricordarvi gli interpreti di questa pièce. La donna è Miriam Spera, suo marito Gaetano Lizio. Vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che Palco di Proscenio all'interno di Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.